prima di lasciarti e darvi appuntamento tra un mese, se avete delle domande da rivolgerci, cercherò di rispondervi. Sì, certo.
Vorrei domandare questo. Dunque, Cristo è la scintilla divina di Dio ed è l'assoluto, e Cristo è l'assoluto e anche la scintilla divina degli uomini, però Gesù era molto evoluto e allora Cristo si poteva rivolgere per parlare e fare parlare al volte a breve momento e molto più lungo. Invece agli uomini, la loro scintilla divina non si può eternare perché sono troppo poco evoluti. Ma siccome l'assoluto è indivisibile e non può essere una parte più bassa, una parte più alta, vorrei sapere che differenza c'è tra la scintilla divina, e cioè l'assoluto, nell'uomo, e la scintilla divina, cioè l'assoluto, in Cristo.
Nessuna, assolutamente. È vero, sì. Infatti, noi abbiamo chiamato questo scintille divino come illusorio frazionamento dell'assoluto. Quando parla, ammesso che ciò sia possibile, la scintilla divina, parla l'assoluto. Parla per tutti nello stesso modo. Parlerebbe per tutti nello stesso modo. È vero. Dimmi.
Vorrei sapere, è per quello che è le monti, la possibilità di comunicazione dei monti di sentire sul piano pratico, è una comunicazione intuitiva?
Certo. Il fratello Kempi ha lasciato alla vostra immaginazione la risposta, ma è chiaro. Comunque questo argomento sarà ancora approfondito se a voi interessa, è vero?
Senti, Italia, scusa, ancora una domanda, posso?
Certo.
L'entità che si è manifestata subito prima di te ha parlato di una dura prova, si rivolgeva a qualcuno in particolare?
No, popoli.
Assicurarti l'aiuto e la darti, esortarti a non fantasticare, è vero? Sì. Cioè non pensare che sia più brutto di quanto in realtà sia o possa essere. Non so se sono stato sufficientemente santissimo solo. Certo, sì.
Come sta la vita?
Direi sta relativamente bene.
Sì.
Sì, per quanto il suo carattere, che ancora non ha abbandonato, possa consentirlo.
Grazie.
Sì.
Vorrei sapere che cosa si è stato detto, che Cristo è stato nato direttamente da Dio senza il bisogno di avere la reincarnazione. Ora, io pensavo che la reincarnazione l'ho fatta per evolvere, per formare la scienza. Ora, questo non riesco a capire come Dio, che è nel Cristo, forse aver bisogno o no della reincarnazione, perché è stato affermato proprio che non c'è nella reincarnazione, perché anche negli uomini la sottile divina non si può reincarnare perché è Dio. A questo non capisco.
E appunto, figlia cara, dovete tenere presente ciò che era detto in passato anche da noi in una forma velata e che costituiva una verità appunto di passaggio delle quali prima vi parlavo, come quella della nascita virginea del Cristo e della sua evoluzione raggiunta in modo diverso dalla vostra. È vero, questo volevamo significare. Approfondendo, oggi voi sapete, cioè la manifestazione della divinità che è in ognuno di noi, nella persona umana Gesù. Certo che l'assoluto non ha bisogno di reincarnazione, è chiaro questo, ma quando la figlia Zoe si reincarna tutto l'individuo Zoe, è vero?
Sì.
Quale si incentra, fa capo ad un illusorio frazionamento dell'assoluto o scintilla divina. Allo stesso modo è avvenuto per la personalità Gesù, che ha seguito varie incarnazioni. Spesso, o direi più volte, nelle incarnazioni umane di questa personalità che una volta si è chiamata Gesù, un'altra volta si è chiamata Ananda, un'altra volta si è chiamata Kutumi, è vero? E in modo ancora diverso si chiamerà, si è manifestata la scintilla divina sulla quale questa individualità gravita. Quindi non si è evoluzione della scintilla divina, ma unicamente della personalità che ha mutato tutte queste vesti terrene. Sì.
Vorrei fare una domanda.
Certo.
Oggi è stato parlato, è stato detto qualcosa sulla acupuntura. Io vorrei chiederti dell'ipnoterapia, può essere utile o ci sono delle controindicazioni significative?
L'argomento è molto vasto, non si può trattare in poche parole. Può essere utile se fatto in modo giusto, è vero? Del resto, quello stesso che gli ha detto il fratello Alan conferma quello che io vi dico. Naturalmente ogni cosa poi può dare dei danni se non è fatta in modo giusto. Il principio è buono, resta a vedere come si attua questo principio. Sì.
Scusa, volevo domandarti se cosa mi puoi dire di Paola.
Sono tutte entità che presiedono e portano presso certi popoli, certe sottorazze, certe razze, messaggi nuovi di spiritualità. Certo, io non intendo formulare un giudizio su questa personalità, è vero, è sull'insegnamento. Certo che, visto da differenti posizioni, può sembrare strano quello che viene insegnato, è vero? Può sembrare a volte molto bello, molto profondo, molto adatto anche alla nostra mentalità. Altre volte può sembrare ridicolo, ma tutto deve essere ricondotto ad un giudizio di quei popoli, di quelle nazioni, di quelle mentalità. Per cui ciò che può sembrarci ridicolo può in effetti invece costituire un grandissimo passo avanti per quelle genti.
Ci è stato parlato stasera di un problema che è molto bello, molto doloroso, del linguaggio, è un problema che io sento particolarmente vivo in questo momento. Puoi aiutarci a darci un chiarimento su quello che ci è stato detto, su quella che è la funzione del linguaggio, la sua necessità o eventualmente quella che può essere la necessità di una scelta, di comunicare o no?
Vedete, anche qui mi sarebbe tanto da dire, è vero figlio. Noi consigliamo sempre a comprendere gli altri, anche se questa comprensione può essere dolorosa, può contrastare con i nostri punti di vista, con ciò che noi crediamo. Noi consigliamo sempre di comprendere gli altri, intendendo per comprendere non una acquiescenza passiva di ciò che gli altri credono, un accontentare le loro pretese per portare il buon per la pace, non questo. Comprendere veramente gli altri perché parlano, pensano in quel modo. Comprendere vuol dire amare, vuol dire anche, cioè, cercare, se loro non sono nel giusto, se errano, cercare di portarli verso la giustizia, verso la verità. Si potrebbe obiettare a questo e chiedere qual è la giustizia e qual è la verità. Non parliamo di giustizia e di verità assolute, ma quelle che ai nostri occhi, agli occhi dell'uomo onesto, retto di buon senso, appaiono tali. Sono tutti punti di passaggio, dovete comprendere questo, ma sono necessari. Allora comprendere gli altri significa vedersi negli altri e cercare di farsi amare dagli altri, perché è molto importante più comprendere che essere compresi. È importante amare più che essere amati. Ma molte volte, quando si ama veramente, si è anche amati, perché si riesce a farci comprendere ed a comprendere. Tante altre cose sarebbero da dire, in senso generale, in senso particolare, ma a suo tempo non ci mancherà l'occasione. Benedico.
Davide?
Sì.
Pensavo anche io nella cosa di Valeria.
Sì.
Perché questa bambina è molto interessata perché c'è anche qualche giorno che so, posso dare una speranza a lei di essere stata in qualche modo.
Ogni cosa al momento giusto, è vero?
Sì.
Certo, al suo tempo.
Tu sai cosa mi fanno pensare che non riesce lui a realizzare questi incontri di aiuto spirituale.
Parlatene assieme. È vero? Intendo dire questo. Noi siamo ben lieti di aiutare anche altre creature più bisognose dal lato affettivo. Ma quante potremmo aiutarne? Vorremmo che voi ci deste una mano in questo senso. Non rimettete tutto a noi. È l'ora che anche voi agiate. È vero?
Spesso intendo l'aiuto di altri, a chi si mette senza esso, altrimenti una delle differenze che noto, che mi fa più impressione, è quella di sentire che ci sono delle, che ci può essere un'evoluzione anche senza la vita, senza l'incarnazione. Cosa intendo dire con questo? Forse gli spiriti elementari, le esigenze
celesti. Bisognerebbe domandarlo a loro.
Dato,
sì? Una creatura di così animo sensibile e sottile, spirituale, non può che stare molto bene. Sì.
Se posso chiederti io come stai io?
Ah, sì. Non posso che ripeterti quello che tu già sai, sta bene.
Grazie.
Ti benedico tu. Sì,
grazie. Dobbiamo veramente delle forze in modo da consigliarmi di seguire con quelli vicini o dire di no, che a calma.
Direi di no.
Vale.
Ti benedico e ti abbraccio tutti. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Cercate da queste riunioni di trasfondere in voi la forza che esiste. Sintonizzatevi con queste forze, e porterete con voi, vi assicuro, pace a tutti voi.
Grazie. Sia con noi e con tutti gli uomini di Italia. Voi siete qua riuniti o cari, veramente in modo fraterno, veramente nel nome della verità, della comprensione di cose che sfuggono normalmente agli uomini. Su questo lato non conosciuto della realtà che sta di fronte agli uomini, tante cose si sono dette, tante congetture si sono fatte,
inevitabile che anche chi avesse avuto delle intuizioni, le più possibili, le più vicine alla realtà di ciò che è, al momento poi di tradurle in parole, ne facesse delle visioni soggettive, delle esposizioni viziate di imprecisione. Noi certo non siamo alieni da queste imprecisioni. Perché la realtà di ciò che è o fin può essere solo sperimentata nel momento che la si traduce in parole, non è più quella. Ciò non di meno ci sforziamo di arrivare in modo più preciso possibile o a commettere il minor errore. Ma se il nostro compito fosse quello unicamente di esporre senza interessarci di quanto voi ci seguite, sarebbe ben sterile, ben fredda la nostra opera. Noi vogliamo che quello che vi diciamo sia da voi recepito, sia tradotto in voi stessi, diventi parte di voi stessi, altrimenti, come tante volte vi abbiamo detto, le nostre non sarebbero che parole, che suoni, forse gradevoli a sentirsi, ma non varrebbero certamente lo scopo per il quale sono dette. O figli, questa sera vi è stato parlato di un mezzo dalla figliatina che serve ad aiutare le creature. Voi avete fatto anche l'ipotesi che questo mezzo possa diventare un sistema per dare delle cattive abitudini, ma questo non ha nessuna importanza. Quello che conta, o figli, non si può misurare dal risultato. L'aiuto che si può dare non è tanto importante per il risultato. Non è prezioso per quello, figli cari, ma è prezioso perché discende dall'intima intenzione che ha chi aiuta.
quella è la cosa preziosa e meravigliosa. Così possiate voi avere nell'intimo vostro il desiderio di essere d'aiuto agli altri. Questo è importante. Cominciate, come ho visto, a essere voi stessi parte di quello che noi facciamo. Cominciate a diffondere attorno a voi quello che avete ricevuto. Fate sorgere nell'intimo vostro questa volontà, questo desiderio. Questo è importante. Io vi auguro con tutto il cuore che questo piccolo fiore che vediamo germogliare in tutti voi, il desiderio di essere utili ad altri, possa non essere soffocato dagli affanni della vita di ogni giorno. Ricordate, figli, oramai queste sembrano frasi appartenenti alla retorica. Basta l'essenziale sufficiente per vivere. Non createvi le preoccupazioni per vivere meglio, per volere di più, per accumulare di più, per apparire di più. E queste possono distruggere la vostra tranquillità e questo fiore di cui ora vi parlavo. Vi benedico ed abbraccio tutti.
Domenico Biondi. Ma è vero, ero nero come un corvo. Certo, io non so perché vengo qua fra voi, ma quello che ho da dirvi penso che possa interessarvi. Io fui un profondo ricercatore dei meccanismi biologici del corpo umano, biologici in generale, ma in particolare istologici del corpo umano. Ecco, il desiderio che avevo di conoscere fu così forte per me che quando lasciai il mondo dei viventi volli continuare a studiare per approfondire quello che avevo intuito. Quante volte i ricercatori sono prossimi alla verità, eppure se la lasciano sfuggire. Oggi fervono approfondite ricerche su virus e su malattie che gli uomini temono perfino a nominare. Ebbene. Beh. Una sostanza così semplice, alla portata di tutti, conosciuta dalla scienza, che è nemica di gran parte dei virus e quindi può essere preziosa nelle forme tumorali che da questi virus vengono. Si tratta dell'emidina. Emidina. A voi forse è sconosciuta, ma esiste. 3 milligrammi in 10 centimetri cubi di soluzione fisiologica per endovena sono la dose giusta per far soccombere tanti virus, specie anche di forme infettive virulente. Per l'altra malattia che ho nominato occorrono esposizioni prolungate, ma una via positiva può essere quella. Chissà se il mio dire può portare aiuto a qualcuno. Vi saluto, ricercatore del mio.
Voi forse credete che io risponda alle vostre domande. Sarebbe troppo facile. Comunque, apprezziamo molto gli sforzi della vostra immaginazione e devo dire, pur facendo delle riserve sullo spostamento in avanti o in alto dei problemi, che non vi siete distaccati molto da ciò che è. Ma le risposte che voi aspettate dovete essere voi stessi a richiamarle. Dovete, in altre parole, essere un pochino più pronti a riceverle. Questo discorso non vale per ciò che avete detto a proposito della libertà. Bene l'inizio di ciò che ha detto il figlio Gilberto su questo argomento. La conclusione è stata un po' più nebulosa, ma siccome di questo argomento abbiamo parlato tante volte, prima unicamente per dimostrare qualcosa sul libero arbitrio, dopo per parlare delle varianti, abbiamo dovuto riprendere l'argomento della libertà, dei tipi di libertà di cui gode l'individuo. Siccome appunto ne abbiamo parlato tante volte, non è il caso di insistere, basterà una semplice rilettura di questi due punti per rinfrescarvi le idee. Desideriamo invece dire qualcosa d'altro sul mondo degli individui, sul piano acasico. Ma per parlare di questo piano occorre cambiare del tutto prospettiva. Occorre entrare, come oramai vi siete accorti, in un nuovo ordine di idee. Noi lo abbiamo chiamato piano degli individui, e questa definizione, venuta così per comodo, certamente è più precisa di quanto ci si potesse aspettare. Non è il piano degli uomini. Piano degli uomini, possiamo dire, che finisce, o i piani degli uomini finiscono con il piano mentale. Ciò che rimane al di sopra è puro sentire. Intendo dire che se voi poteste comprare una sola fra due macchine per tornare nel passato, l'una capace di farvi vedere le civiltà dei mondi trascorsi nella loro manifestazione esteriore, l'altra invece di farvi capire i pensieri segreti degli abitanti di questi mondi. Molto probabilmente voi scegliereste la prima, e la vostra scelta sarebbe saggia. Perché? Per sapere che cosa si agitava negli uomini, o si agita negli uomini di altre civiltà o di altre società, basta immaginare quali sono i problemi dei vostri figli. Infatti, tra una civiltà e l'altra i valori sociali possono essere diversi, ma il modo di ogni uomo di agitarsi fra questi valori è sempre analogo. Il vostro problema può essere quello di salvaguardare l'onore vostro, controllando, sorvegliando la fedeltà del vostro compagno o della vostra compagna, mentre l'onore di un appartenente ad un'altra civiltà può essere, può stare nell'essere massimamente ospitali, donando anche l'intimità dei propri familiari, ma il senso di tutto questo non cambia. I problemi del primo simile che vi passa accanto, anche se in termini diversi, sono essenzialmente gli stessi di un appartenente alla civiltà romana o greca o egiziana. Allora, sul filo di questo ragionamento, noi potremmo concludere che l'evoluzione non esiste, o se esiste, si riduce alla mutazione di valori sociali del tutto discutibili. I conflitti, infatti, che agitano gli uomini, sia del singolo che delle nazioni, esistono da sempre. Cambiano le ragioni, o meglio i pretesti che li fanno scoppiare, ma si è ancora lontani dalla convivenza pacifica, dalla reciproca comprensione che l'evoluzione spirituale avrebbe dovuto conferire agli uomini. Se questa è la vostra opinione, voi siete simili in questo giudizio a chi? Ad esempio, osservando una scuola, vedendola sempre frequentata, dica: ma gli uomini non imparano mai, sono sempre a scuola e soprattutto non crescono mai. Così la terra è, per chi non ha costituito la propria coscienza individuale, per chi può percepire unicamente attraverso alle fantasmagoriche immagini dei mondi grossolani. Chi ha raggiunto il sentire di coscienza lascia la terra, lascia la regione dei fotogrammi, la ruota delle nascite e delle morti, perché sperimenta un nuovo stato di esistere, in cui si può sentire senza necessità di stimoli esterni. Ho detto esterni perché questi stimoli, anche quando si chiamano desideri o pensieri, appartengono ad un mondo che è dell'uomo, ma che non è l'uomo, a meno che noi non siamo il nostro mondo. Chi può dirlo, fratelli? Chi ha raggiunto il fluire spontaneo del sentire può essere chiuso in una stanza buia e vivere lo stesso, perché sentire è vivere. Vedete, lo stato di essenza, beatitudine, esistenza, del quale parlano più volentieri gli orientali degli occidentali, si raggiunge nella quiete interiore, nel silenzio interiore, quando si domano gli stimoli fisici, i desideri, nella quiete del pensiero, nel distacco dal mondo dei fotogrammi, diciamo noi. Ma più esatto sarebbe dire che quando il mondo dei fotogrammi ha insegnato all'uomo tutto quello che doveva insegnare, allora il sentire comincia a fluire spontaneamente e l'individuo sperimenta una nuova fase della sua esistenza in cui è puro sentire. Questa è la verità. Il contrario di ciò non può essere che l'errore. Cioè, errato sarebbe fuggire il mondo prima che questo avesse forgiato l'individuo, credendo di trovare nell'isolamento quel sentire di cui prima parlavo. Ecco, ho detto isolamento. Che forse allora questa esistenza successiva dell'individuo, che ha come conseguenza l'abbandono della ruota delle nascite e delle morti, è un'esistenza del tutto interiore, lontana da quella degli altri. Quando voi siete nel mondo, vedete dei vostri simili, comunicate con loro, credete di poter influire nella loro esistenza, figlio Francesco, vi illudete di poterli aiutare. Poi vi è detto che questa non è la realtà, che quel contatto che credete di avere con i vostri figli non è immediato, che le esperienze che nascono dall'interesse comune dei più uomini sono vissute singolarmente in modo asincrono. Certo, questo vi dà un senso di solitudine. Adesso noi vi diciamo che l'esistenza futura vostra è un'esistenza lontana da quel mondo nel quale, anche se illusoria, esiste qualcosa che dà l'idea della vicinanza con altre creature. E questo senso di solitudine si può far drammatico, ma è giusto tutto ciò. Quando voi sperimentate l'esistenza di puro sentire, in cui ogni sentire succede all'altro spontaneamente, senza necessità di stimoli del mondo grossolano, esperienze fisiche, astrali e mentali, voi sentite di essere in sintonia con tutto l'emanato. Poco a poco entrate in comunione con tutti gli esseri esistenti, divenendo partecipi del loro sentire. Raggiungete la certezza di essere uno con loro, e questo è più di una sensazione di vicinanza che un'immagine oggi può darvi. Ed il senso di solitudine che provate nel venire a conoscenza della non contemporaneità del sentire, è giusto. Se voi foste dei santi fra selvaggi, guardandoli sapreste e stareste osservando delle creature in una fase primitiva della loro esistenza, creature che nel vostro presente, al pari di voi, sentono come santi. Ciò non di meno le amereste, perché farebbero parte di quella porzione dell'esistente che Dio vi ha dato da sperimentare. Sì, fratelli, ognuno di noi è identificabile con il suo mondo, al di là dell'illusorio scorrere, divenire, della separatività dell'io e non io. Possiate capire che cosa intendo significare. Pace a voi.
Possiate comprendere se la forza e queste riunioni possono far scendere in voi. Possiate riconoscere questa vita, perché nella comprensione di ciò voi diventate recettacolo in queste forze. Ecco, io sono fra voi e i vostri fratelli maggiori sono qui con me. Voi vedete il vostro pensiero, il vostro sentimento a me. Siate certi di poter succedere queste energie sottili che permettono la nostra comunicazione con voi. Prendete, attingete da questo, attingete e donate a chi ne ha bisogno. Io vengo per dirvi poco, le mie parole sono povere, ma il mio amore per voi è grande, grande.
Che sia con voi e con tutti gli uomini. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, figli. Certo, signore.
Per vedere, credo di lasciare. Se voi voleste, quando, dove, come, fai tu, io non so. certamente non possiamo continuare ad invitare creature a queste riunioni, è vero figlio? Ma se qualcuno di voi vuole per una volta cedere il posto a questi che vengono così di rado, credo che sarebbe la soluzione più semplice.
Ma forse il giorno vero tornato.
E quello gli mangiava di noi quando. Ma penso da lì a questo genere di sedute. Tutto l'amore che voi avete riversato su di noi e per tutto il bene che voi tutti avete fatto per noi, anche per i giovani, le ultime leve che sono venute, ma specialmente per gli anziani che sono molti anni che sono qua. Ecco, grazie.
Ti ringrazio di queste parole, figlio. Così doveva essere. Noi non abbiamo fatto niente che non fosse così scritto. Adesso sta a voi. Il più bel ringraziamento credo sia quello di vedervi fare gli altri qualcosa che sia, abbia trovato qui ispirazione. Vi benedico, cari figli.
A quando, Tati?
Fra un mese.
Fra un mese. Possiamo nel frattempo, se qualche altra creatura chiede un aiuto spirituale, fare delle riunioni una da tre, una riunione affettiva per quelle noi, le altre persone, per le altre.
Certo, noi rispondiamo sempre alla vostra invocazione quando si tratta di portare luce a delle creature. Ma che questo sia fatto veramente per portare conforto e chiarezza. Vi benedico ed abbraccio tutti. La pace sia con voi e con tutti.